Volando, la trasmissione che ti spettacolarizza ogni giorno. Buon pomeriggio a tutti, spettacolando 8800 su L Radio, scaricate l'app per iPhone e Android e in più potete vederci oltre che sentirci sulla diretta Facebook di Paola Aspri, Spettacolando in Radio, Spettacolando, ma qui vicino a me Paola Lavini.
Un'altra Paola!
Un'altra Paola, lei però è un'attrice poliedrica, ecco l'applauso di Antonio Romano in regia. Salutiamo anche Antonio Romano. Ecco, Paola Lavini, raccontaci un po' di te, un po' difficile perché tu sei poliedrica. Andiamo sulla tua, sul tuo luogo di nascita, Modena, Emiliana, Verace, Genuina.
Sì, vero? Genuina, a volte ingenua, però sono nata a Modena, in realtà mamma è Teruncella, lo dico Teruncella perché mamma è di Avellino, con i parenti in Calabria, per cui c'è tutta, unisco l'Italia, sono ben contenta.
Tu hai detto in diverse interviste che ami molto la Calabria, peraltro.
Eh sì, perché intanto ho dei parenti, quindi sì, le origini ci sono, le confermo e ho girato tantissimo in dialetto calabrese, devo dire un cinema importante.
Allora, fammi sentire una donna calabrese.
Faccio sentire subito, con te ci devo parlare, con il regista che è Beggio, effettivamente, questo è il reggetano, te lo dico, perché a Reggio Calabria si parla praticamente un reggetano che è reggino e vicino a Messina, capito? Non è quello aspirato di Catanzaro, eccolo. Sorride il regista, perché pure era un bel guaglione, questo l'ho detto in navellinese.
Lo sai che poi è del segno del cancro, ci potresti andare d'accordo?
Scorpione e cancro! Scorpione, vai!
Mica male, dai, mica potrebbe male. Essere un bel connubio.
Senti, ma stiamo facendo, dovrebbe essere lui a provarci, però, fino a prova contraria.
Hai ragione. Antonio è un pochettino, sai, perché il cancro è timido un pochino, no? Il cancerino. Dai, siamo andati fuori tema, ma non ce ne stiamo rendendo conto. Allora, andiamo invece sulla tua professione di attrice. Hai fatto tantissime cose, hai lavorato, cominciamo dagli esordi, musical nella tua vita, tantissimo. Musical, Bulli e Pupe.
Brava, ti sei informata.
Scusami. Saverio Marconi, dai.
La regia era di Fabrizio Angelini, con cui poi ho fatto diverse cose. Devo dire che quasi in contemporanea ho fatto Evita con Massimo Pipero, con cui ho collaborato anche con lui diversi anni.
In Jesus Christ Superstar,
La febbre del sabato sera, non mi ricordo più tanti altri con lui perché sono passati anni. No, beh, però con l'Arancia, soprattutto con Fabrizio Angelini, ho lavorato anche in una musical di cui sono molto orgogliosa.
Chi preferisci che era tra i due? Ho detto una cosa che non dovevo dire.
Non si può dire.
Basta, e soprattutto lo diciamo.
E soprattutto li amo entrambi perché sono stati i miei talent scout nel musical. Ce ne ho tanti, devo dire, da ringraziare.
Nel frattempo vedo una cosa che è un po' scollata.
Mi nascondo che poi dicono.
Già
la giacca tigrata molto.
Molto aggressive, però è bellissima questa giacca, molto, molto particolare, trovo, mi piace.
Molto gitana.
Prima che vai via te la rubo.
Io devo dire che però compro sempre dei capi unici, che costino poco, tanto non importa.
Senti, ti abbiamo visto anche in Fiction Ultime, in Arte Nino e la musica del silenzio pure.
Sì. È proprio su Rai 1, la musica del silenzio è sulla storia della vita di Boccelli con una regia importante che è Michael Redford, perché abbiamo girato in inglese.
Ma che voce profonda che c'ha la Paola Lavini, veramente bella.
Faccio l'attrice, canto pure, dai.
Dai.
Lui è un premio Oscar del Postino. E invece poi in Artenino facevo la prostituta.
Che poi agli inizi della tua carriera hai fatto un altro ruolo nella
Una rumena. Posso parlare romano?
Il primo ruolo che hai fatto, vero?
Non è proprio il primo, però è stata un'esperienza molto importante perché ho cominciato da là a usare i dialetti. Quindi ritengo, praticamente i dialetti rimangono a me, lo studio poi rimangono. Quindi fammi fare, dico sempre con le mie uomini che ogni sera posso essere una donna diversa.
Ah sì? Sì? Ci stanno dicendo che si blocca la diretta. Non è colpa nostra se si blocca. Luigi, vai. No, vabbè,
perché adesso... siamo un po' sotto.
Siamo un po' sotto?
No, beh, siamo un po' in uno scantinato bello di Roma, in un quartiere fantastico.
Beh, infatti, ma non via della Camilluccia, diciamolo, vai. Allora, 8800, ascoltateci nel caso in cui la diretta facesse cilecca. Allora, andiamo invece
ciao a Daniele Falleri.
Salutiamo. Ciao. Doppie Paole, visto oggi? Sì. Allora andiamo invece alle ultime cose che hai fatto. Hai fatto una cosa per Sky?
Eh sì, ho girato quest'estate appunto Una donna calabrese con un mitico Francesco Monzi, perché Francesco Monzi, dovete sapere, è un registone, no, lo amo molto, ho girato con lui, beh, devo dire un film che rimarrà un po' nella storia, dicono gli altri, che è Anime Nere,
Anime
era del 2014.
Sì, me lo ricordo, molto bene, bellissimo film.
E abbiamo vinto un po' di David, premi, di Donatello, tanti premi in giro per il mondo. Ho rilavorato con lui quest'estate con una fotografia molto importante, che è quella di Daniele Cipri, in un progetto per Sky con la supervisione e anche...
Tratto da un libro di Ammaniti.
Ecco, la supervisione di Ammaniti, perché è tratto da un suo libro. E quindi con vari registi, tra cui Francesco Monzi, Nicola Maniti ne ha firmati altri,
non
e Lucio Pellegrini.
Non si sa quando andrà in onda questa serie TV?
Ancora io no. Non lo so.
Come un film che è girato, che rimette a noi i nostri debiti, con Marco Giallini e Claudio Santamaria, che ancora non si sa quando uscirà, perché purtroppo... Le distribuzioni in Italia vanno un po' così, no? Dei film anche molto belli, dico, particolari.
Beh, però devo dire, Paola, che preferisco che ci pensino un po' prima di buttarlo in mezzo a tanti calderoni.
Magari vai in qualche festival particolare e ti ritroviamo magari al Festival di Venezia, al Festival di Cannes con questo film. Chissà mai.
No, anche perché è una collaborazione internazionale, c'è un cast internazionale, c'è una collaborazione insomma con varie nazioni europee, per cui insomma sono contenta, rimettono i nostri debiti.
Dove... E che storia c'è? Ecco, tu qui che ruolo fai? Siamo andate dalla prostituta, adesso andiamo su qualcosa di...
Qui invece sono una donna, diciamo, siamo io e mio marito, siamo una famiglia come tante di quelle dove vanno questi due, Marco Giallini e Santa Maria, a riscuotere, diciamo, dei debiti, che significa che ci siamo indebitati perché siamo poverissimi, e quindi di fronte a questa... ci sono tante famiglie che hanno dovuto indebitarsi, quindi hanno chiesto prestiti a varie persone, e chiamiamole solo persone, che poi però quando è il momento di riscuotere diventano anche non sempre belle persone, quindi noi siamo comunque delle persone.
Andiamo poi su un tema diciamo scottante, perché insomma ne succedono spesso di queste cose, anche quotidianamente, no?
Come
succedono delle cose altrettanto brutte come quello delle denunce delle varie attrici sulle molestie.
Speravo che tu non mi facessi questa
domanda. Purtroppo, scusami, ci siamo. Dal caso Weinstein, che ha aperto proprio un'emorragia di cose, è stata Asia Argento ad aprire questa strada. Ecco, cosa ne pensi di Asia Argento e soprattutto del fatto che ha aperto la strada a tante altre confessioni di altre attrici?
Ma io non è che... Intanto dico sempre che quello che riportano i giornali in realtà non so mai... tutta la verità, e quindi a prescindere io non giudico mai in base ai giornali. Posso parlare della mia esperienza, sono donna, dico sempre in quanto donna, non per essere femminista, perché non lo voglio mai essere, però insomma subiamo tante pressioni da quando è nato il mondo, in tutti gli ambienti.
No, è la realtà, questo in tutti gli ambienti
da che esista il mondo.
Ma poi esistono anche le molestie psicologiche, non solo quelle sessuali, ecco.
Quindi non mi piace tanto questa... Sento tante chiacchiere, mi piacerebbe un po' più che la donna ascoltasse la donna e soprattutto non la giudicasse. Io coloro che hanno denunciato negli anni, oggi tifo, nel senso che comunque mi metto dalla parte di coloro che hanno subito, perché non ti nego che penso anche a te sia capitato.
Diciamo che ne sono capitate di cose, voglio dire, quindi non siamo nelle prime né negli ultimi, hanno avuto delle... Però c'è anche da dire che c'è la possibilità anche di dire no. cioè questo lo ribadiamo, insomma, perché c'è la possibilità di dire no, di dire no, non ci sto. Certo, poi si paga un prezzo, perché ovviamente
è
si
questo,
paga un prezzo.
Brava, è questo che a me non piace.
Ecco,
cioè io ho detto
però si paga un prezzo.
È questo, perché a dei no che ho detto, dei no nel senso che io dico sempre, senza giudicare nessuno, perché ognuno è libero di fare del proprio corpo e della propria mente quello che vuole,
certo.
Quindi non giudico nessuna e nessuno, parlando di me, scelgo dei miei principi di vita con cui sono stata educata. Ho scelto di fare l'attrice, non nego che fare l'attrice significa anche chiedere lavoro, come fanno qualsiasi tante donne, tante altre uomini in qualsiasi
ripeto,
altro settore.
Quindi non è che
non mi piace quello che stai dicendo tu proprio prima, è che poi
si paga un prezzo,
si paga un prezzo,
sì.
Cioè non dovremmo
purtroppo
trovarci
sì.
di fronte a questa situazione.
Però questa denuncia serve proprio a questo, a
sì.
far sì che i produttori, i registi, quelli che hanno fatto questi giochetti, perché non tutti li fanno
assolutamente
questi giochetti, perché non tutti quanti sono
come no, non avrei mai lavorato
ecco,
se no,
ecco.
No.
Però è un avvertimento per quelli che ci provano ancora, insomma, in questo momento penso che non ci proveranno più, probabilmente.
Ma forse sì, forse no, l'importante
forse
è...
forse ci deve essere più meritocrazia in Italia, cosa che non esiste, purtroppo. Viene una persona che non sa recitare e la fanno recitare, per altri motivi. Ecco, Paola Lavini è una di quelle attrici, invece, che ha fatto formazione, che si batte ogni giorno per un ruolo,
sì.
Fa i provini, perché ai provini non succedono queste cose. Se uno va a casa del produttore può anche succedere. Io
guarda,
dico,
però dico Paola, anche questo, a volte il nostro lavoro è fatto di pubbliche relazioni, come il tuo,
sì,
come quindi
ecco,
può
succedere. Certo,
questo
sì,
è che molto
io mi metto in prima linea anch'io.
Ecco, allora può succedere che un regista, un produttore lo si possa conoscere fuori da un contesto prettamente lavorativo, cioè si prende un caffè.
Okay.
Non voglio negare
certo,
questo, perché
certo.
altrimenti diventa che poi non per tante motivazioni ci troviamo
però
anche
ripeto
fuori,
io infatti
un...
è quello che dico tra virgolette, non tutti i registi e tutti i produttori sono così. Capitano quelli che ci provano spesso e volentieri, ma anche nella vita di tutti i giorni può capitare un dottore che ci provi con una con una paziente, insomma tante cose possono capitare al mondo, però è meglio denunciare serve per bloccare quelle persone e forse per scegliere le persone più per meritocrazia che per
ecco.
delle belle gambe o un bel viso, perché è giovane e attraente, no?
Ma questo avviene, cioè secondo me scegliere in base alle capacità porterà sempre prodotti migliori, sia nel cinema, nella fiction, in teatro, sia in altri mestieri, per cui sicuramente quello è il motivo che tu dici, la meritocrazia. Ora, non è che non ci sia mai, è più complicata, devo dirti, perché dall'altra parte poi sento tutte discussioni legate al fatto che molte donne utilizzano il proprio corpo per ottenere favori, eccetera.
Esatto,
io
sì.
non sto negando che non sia così, ma questa cosa che la donna poi utilizza il corpo o la testa per lavorare, diciamo
certo,
così, o per fare
certo,
anche altro,
certo.
quelli sono affaracci suoi, ci tengo a dire, ognuno è libero di farlo, ma questo
certo,
non vuol dire che se c'è questo allora non c'è l'altro, cioè non denunciamo chi poi approfitta di un ruolo di potere o di per ottenere degli scambi
lavorativi. Ci stanno dicendo belle brave Fabrizio Aspe, che poi mio fratello
lo salutiamo
vabbè, ma no, è di parte, però è un giornalista sportivo,
vabbè, allora
quindi dai di parte,
di parte, però dice le cose vere
sì, quindi senti, in attesa di collegarci con il nostro acchiappa cultura Filippo Crescimano con il suo ospite Nini Pingitore, noi mandiamo una bellissima canzone dei Maroon 5.
Say, 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 hey, hey now, baby. Oh, my mind on play now, baby. Say, 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 hey, hey now, baby. So let's go on things straight now, baby. Tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. At the house on you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not. You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I'm wishing for you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not.
Mm-hmm. for games? Are we too grown to play around? Young enough to chase, but old enough to know better.
Are we too grown to change? Are we too grown to mess around? Ooh, and I can't wait forever, baby. Both of us should know better.
Ooh, 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 I've been wishing for you. Ooh, ooh, try to do what lovers do.
Ciao cara, chi sei?
Paola Aspri, ciao!
Ah, ciao Paola, come
stai? Bene, scusami, ma aspettavamo anche in collegamento anche l'altro critico teatrale, Filippo Griscimanno, ma che non siamo riusciti a rintracciare. Però comincio subito io, dai, con la prima domanda. Stai al Salone Margherita con la Traviata tu, no? Fino al 25 novembre.
Fino al 25 novembre con la Traviata, ma soprattutto sto preparando lo spettacolo di apertura della stagione che si chiamerà Gran Follia e che andrà in scena dalla fine di novembre al primo dicembre e avrà come protagonisti Martufello, Matilde Brandi, Manuela Villa, Morgana Giovannetti,
con la partecipazione straordinaria di Pamela Prati,
sì,
no? Quindi,
sì, ecco. Mario Zamma, eccetera.
Però abbiamo in diretta con noi Filippo Griscimanno. Ciao Filippo.
Ciao Paola, maestro, buongiorno. Scusi il ritardo, maestro.
Ti stavamo aspettando, infatti.
Da
vai.
Da parte mia, va bene. No, il maestro, io voglio dire la mia, dico, questo è un onore più che altro avere in diretta un maestro della varietà, un maestro
troppo
della televisione,
gentile.
Un maestro del teatro, ma io
troppo,
la verità, maestro, non bisogna fare immodesti quando la verità va detta, e quindi intanto la ringraziamo per aver partecipato. Ora dico, ma come mai, maestro, non si fa più, non riesce più, lei penso che l'abbia proposto a Canale 5, alla RAI, abbia proposto qualcosa ancora per tornare al vecchio varietà, quelle belle trasmissioni che ci facevano passare una serata di divertimento.
Sì, perché ma pare che, vede, quella è una trasmissione che rimpiangono tutti, perché dovunque io vada mi chiedono ma quando tornate, dico ma non è la nostra volontà, ma questo non sembra che interessi molto a Canale 5, alla RAI. Evidentemente hanno i loro programmi, hanno un altro tipo di intrattenimento, io non sono riuscito ancora a capire quale sia, però evidentemente c'è, e forse preferiscono i reality dove cominciano a insultarci, a dire parolacce, non lo so, forse quello è il tipo di cultura che preferiscono, però a me non importa. Mi dispiace. Prego.
No, dicevo, i nostri ascoltatori appunto di L Radio non sanno, non tutti sanno che Pierfrancesco Frigitore ha iniziato da giornalista la sua carriera. E io a questo punto volevo chiedere al maestro, come poi è scattato questo discorso di passare da giornalista a fondare nel 1973, se non sbaglio, nel 65, a fondare, a creare il bagaglino. 65.
Beh, vede, sì. Era un po' una proiezione del nostro lavoro di giornalisti, il desiderio di entrare un po' nella cronaca, nel dibattito politico-culturale, attraverso quella formula che fino allora era stato un po' un appalto esclusivo della sinistra, anche se in Italia il cabaret aveva radici molto molto flebili, e per cui ci mettemmo insieme, prendemmo una cantina e pensammo di scrivere dei testi, metterli in scena, trovare degli attori e magari sfogare un po' di più il nostro estro, il nostro desiderio di libertà, di quanto non potessimo fare nei nostri giornali. C'è un bisogno di autonomia e di ampliare un po' il nostro raggio d'azione, cercare di esprimerci ancora.
Posso
di
introdurmi
più,
con una domanda provocatoria?
Sì, certo.
Ecco, allora, il Salone Margherita si dice almeno cinque giorni fa che sia in vendita. Ecco, o c'è la possibilità che lei lo acquisti?
Che lo
oppure...
compro io?
Sì, perché una Bibbia del teatro come lei, voglio dire, Ninni, cioè, credo che...
Io sono pure una Bibbia, ma ce l'hanno i sordi.
Va bene, sono d'accordo con lei, però dei partner sicuramente li troverebbe.
Ma non so, qui questa faccenda della vendita non mi sembra chiarissima, per la verità, perché c'era stata già una prima asta andò deserta una decina d'anni fa, poi adesso ne hanno fatta un'altra senza base d'asta, che significa senza fissare un prezzo minimo, quindi è aperta a chiunque. Dicono che ci sono state delle manifestazioni di interesse, ma ancora non si capisce quali. Io credo che comunque dovrebbero stare molto attenti, perché questo è un teatro Liberty, registrato alle Belle Arti, con destinazione d'uso il quale teatro o cinema, che non può assolutamente essere evasa, e quindi se qualcuno pensa di metterci dei prodotti caseari o dei prosciutti o delle scarpe eccetera, insomma,
mi scusi se rido, ma mi viene da dire, perché sì, pensare alla cultura che scada così mi sembra un po'
sì, questo è un teatro dove hanno recitato la Bella Otero, Lina Cavalieri, Petrolini, Totò, Fabrizi, oltre che Oreste Gianello, Pippo Franco, Gabriella Ferri e modestamente tutti quanti
e
noi.
Posso aggiungere dove lei ha sdoganato tante bellissime donne e un tipo di satira particolarissima che oggi non si vede più in giro.
Sì, non si vede più, perché la nostra è una satira assolutamente libera, indipendente, e l'abbiamo coltivata per tutti questi anni senza dover rendere mai conto a nessuno. Anche i miei contatti con i dirigenti di Canale 5 o della RAI hanno avuto sempre questa condizione preliminare che io ho posto come condizione assolutamente inderogabile, cioè di essere libero sempre di esprimere e di giudicarsi, come si può constatare vedendo i nostri prodotti. Vabbè, ma insomma,
io adesso devo fare, Paola, devo fare una domanda al maestro per Francesco Pingitore un po' più particolare, spero che lui non me ne voglia. Cioè, in questo momento si parla dappertutto del discorso delle molestie sessuali. Pingitore ha lavorato con le più belle donne, tra le più belle donne d'Italia. Ecco, un suo pensiero su questo argomento, e se non ha avuto paura che qualcuna si svegliasse dopo 40 anni e dicesse nel 1950 Pingitore mi ha molestato.
Ma sai, c'è un fatto che io mi vergogno a dirlo.
Ma posso dire, nessuno. Posso aggiungere una cosa, ma come si fa a dire una cosa del genere di Ninni? Che ma è provocatorio. Dico, ha sempre corteggiato le donne con tanti fiori bellissimi.
Paola, però è una domanda del momento, se no.
Sì, lo so. Ma io scherzavo, dai, è vero.
Diciamolo parlare, sì.
Il punto è questo, che ognuno ovviamente si deve assumere le proprie responsabilità. Io nella mia carriera, che ormai è molto lunga, ho sempre ritenuto, ma sarà un mio puritanesimo, che un uomo che si vale della propria posizione per prendersi, come dicono i napoletani, dei vantaggi da una donna, che rispetto ha di se stesso? Che gusto
Bravo.
C'è nel sapere che una donna viene con te semplicemente perché magari passa sopra al fatto che puzzi, che è schifo, eccetera, soltanto per un vantaggio materiale o per avere una parte o per poter dire due battute. Io penso che un uomo del genere si debba fare schifo da solo.
Grande.
Bravissimo, grande. C'è qui con me Paola Lavini, che è un'attrice che tu conoscerai, ha fatto tanti musical,
certo,
che ti approva. Ti,
beh, con lui
ti...
ha girato anche Pai per una piccola cosa anni fa, ma ci siamo incrociati.
È sempre un signore, Nino, in tutte le sue affermazioni.
Io spero. Non potevamo, Paola, fare una domanda del genere a Pingitore?
No, ma è giustissimo. Io spero che siano tutti innocenti, però sinceramente chi si comporta in questa maniera ha la mia profonda disistenza.
Io sono contentissima di sentire un uomo di tale levatura dire ciò, perché che lo dica un uomo... sono molto contenta, quasi commossa.
E ha fatto lavorare le più belle donne del mondo dello spettacolo, quindi le ha coccolate, se così si può dire.
No, adesso Paola, volevo ritornare, tu hai sicuramente iniziato, io non ho sentito dall'inizio, hai parlato di questo impegno che il maestro
della Traviata,
fino alla fine del mese della Traviata, ecco, fino a tutti i martedì mi pare, maestro, vero?
No, guarda, la Traviata è una cosa che abbiamo cominciato quasi per scherzo 2 anni fa. E da allora c'è stato, io ho fatto la regia della Traviata, una regia un po' particolare, mettendoci dei pezzi anche parlati per sveltire un po', mettendoci il balletto, insomma ha avuto un successo tale che sono 2 anni che noi lo facciamo 3 giorni alla settimana ed è sempre pienissimo, poi c'è gente che cena sopra, è veramente una, devo dire, ovviamente io ci ho messo qualche cosa del mio, ma certo, l'importante ovviamente sono i cantanti, sono e l'opera in sé, eccetera. Però
ma com'è nata questo suo amore per la lirica? Perché bene o male si canta, no?
A me è sempre piaciuta molto la lirica, le grandi opere italiane, il Trittico di Verdi, Rigoletto, il Trovatore e la Traviata, e la Carmen di Bizet, eccetera. Insomma, la grande opera italiana che è soprattutto un'opera popolare, perché che il teatro d'opera è stato fruito soprattutto dal popolo in tutti i 200 anni della sua storia, insomma.
All'inizio soprattutto era così, all'inizio, eh?
All'inizio, adesso ormai è diventato un teatro d'élite, anche perché gli enti lirici, delle stagioni ridicole, spendono un sacco di soldi, spendono centinaia e centinaia di migliaia, quando non milioni, e poi fanno 10 repliche alle quali può assistere una parte veramente minima della popolazione. Ma comunque, tanto.
Quindi allora fino alla fine del mese si potrà venire ad ascoltare della bellissima musica corredata con balletti al Salone Margherita.
Sì,
poi invece, come ha detto prima Danilo, dal 29 novembre, dal mercoledì alla domenica, si ride, o no maestro?
Si ride. Speriamo.
Con lei si è sempre riso, non capisco perché adesso non si dovrebbe più fare.
Ma c'è sempre riferimento alla politica o no questa volta?
Sì, c'è riferimento a tutto, ma è soprattutto una grande cavalcata nella musica leggera degli ultimi 100-150 anni, con appigli ai personaggi, alle macchiette, ai comici e agli eventi che hanno contraddistinto questo secolo questi 120 anni.
Ninni, prima però di lasciarci, ci devi dire chi provocherai con la tua penna satirica tra i politici.
Chi provocherà? Ma io non provoco nessuno.
No, ce lo devi dire. Chi sarà il tuo bersaglio questa volta?
Ma non sono bersaglio. Ma no, ma sono un pochino tutti. È la classe politica in sé che si presta anche troppo, insomma.
Ma non ci sono personaggi adesso, Pingitore, non ci sono adesso personaggi politici come una volta Andreotti, De Mita,
no,
che parlava straniero quasi, che erano divertenti da imitare. Adesso
tutti
personaggetti. Sì, giusto, quello parla un po' toscano, Renzi, così un po'.
Ma scusate, ma c'è Virginia Raggi, che potrebbe essere presa di mira.
A me mi fa tanta pena.
Anche a me.
Una cosa disperduta, così.
Bravo, maestro, perfetto.
abbiamo
oggi l'ho vista, l'abbiamo vista in televisione, la Raggi, mentre sì, parlava Minniti, lei lo guardava come se dicesse: ma cosa sta dicendo?
Aspetta Filippo, però voglio avere una disamina di Ninni sulla Virginia Raggi, mi interessa. No, perché mi interesserebbe sapere cosa ne pensa, oltre che gli fa tenerezza, insomma. Ecco.
Sì, a me sembra una capitata lì per caso. A un certo punto uno che prende un tram può andare a San Pietro, invece si trova a Tor Bella Monaca e tutti quanti vanno incontro e gli dicono: guarda che devi fare questo, e questa si aggira sperduta cercando di fare quello che gli dicono, ma in cor suo vorrebbe tanto stare da un'altra parte.
Ah, questo senza dubbio.
Ma certamente mi sbaglio.
Senti Ninni, ma portarla sul palcoscenico del Salone Margherita alla Virginia Raggi cosa gli faresti fare? Dai, questa è una bella...
No, beh, no, se venisse qui come spettatrice mi farebbe molto piacere.
Dopo queste cose che abbiamo detto, non lo so.
No, anche perché c'è Morgana Giovanetti che la imita molto bene, sì, con molto affetto.
Sì, sì. Va bene. Senti, allora ci vediamo al Salone Margherita con gran follia. Filippo, ti lascio a te l'ultima.
Sì,
ecco,
no.
Dimmi.
No, beh, ricordiamo a tutti appunto che abbiamo avuto questo piacere di avere il maestro del Saccecco Pingitore, che è appunto al Salone Margherita con La Traviata fino alla fine del mese, poi dal 29 inizierà sempre al Salone Margherita Gran Follia. Sarà una serata da passare al Salone Margherita per chi non c'è stato. È un teatro meraviglioso che vale la pena anche andarci e non vedere lo spettacolo, quindi pensate un po', uno vi fa vedere anche lo spettacolo, guarda,
anzi,
che volete di più.
Forse è meglio se non c'è lo spettacolo.
No,
perché... sì. Ma si mangia pure, si mangia ancora?
Sì, si mangia ancora, sì, è vero.
Le famose penne.
Le famose penne
d'amore perduto.
Ninni, comunque tu sei eccezionale, perché non ti sa, non sai quanti anni hai, puoi avere, perché sei talmente, sei sempre giovane. Sei sempre giovane.
Io non lo dico
la tua età, però è incredibile.
38, vero Pingitore?
38, esatto.
38 anni e non sentirli. Ninni. Grazie Ninni, grazie di essere stati con noi.
Grazie a voi, ragazzi.
Ciao, buon lavoro. Ciao, buon lavoro a tutti.
Soprattutto ciao. Ringraziamo per i ragazzi, Paola.
Sì.
Ti ha chiamato ragazzi,
sì.
Quindi ringraziamo.
Sì. Ciao. Ciao Filippo.
Ciao. Paola, ciao a te, alla tua ospite.
Al prossimo giovedì. Ciao.
Ciao.
Buon lavoro. Allora, rientriamo perché sai, sono lunghe le interviste.
Poi perdiamo tutti gli ascoltatori.
Tu volevi parlare di corti, vero?
Beh,
di
meglio corti... lunghi.
Degli short, però... che peraltro ne hai presentato uno al 74esimo Festival di Venezia, vero?
Sì, Piccole Italiane, che è un bellissimo cortometraggio che sta andando anche a Barcellona all'estero con la regia di Letizia La Martire, che è stato prodotto proprio dal Centro Sperimentale.
Tu portavi poi un vestito sul red carpet di Venezia, bellissimo, molto molto bello.
Anche lì unico, perché in realtà è di una stilista
unica. Chissà se mi entra quasi, devo sapere la taglia, così me lo faccio prestare.
Era una principessa.
Bellissimo, stupendo, veramente bello. Guarda,
era tra l'altro di un artista, perché proprio è una veneziana che... No, non era questo, è questo qua, questo. Ecco, bravo.
Ecco,
quella,
il nostro Antonio Romano ci sta facendo vedere... È bellissimo questo vestito.
Mi sono sentita una principessa.
Posso dire, un vestito un po' da cortigiana.
Lo è, perché infatti l'artista non è una stilista, ma è colei
che... Sino ben in vista.
No, ma disegna fa per il Carnevale di Venezia, perché è una veneziana
bellissimo,
doc,
è stupendo.
Salter.
E poi tu lo porti con una grande ironia,
sì,
devo dire. Con una grande...
perché...
Quello che ti contraddistingue, essendo un'emiliana doc, ovviamente ha questa ironia.
Non riesco mai a farla gnocca, perché mi frega questa simpatia.
Ma non è vero, è bellissimo. Tu sei gnocca e sei simpatica. Entrambe le cose, secondo me. Guarda che essere belle, essere attraenti, essere sensuali e nello stesso tempo essere simpatiche è una grande dote. Perché essere bella ed essere antipatica è molto facile.
Ah,
mi piace questa Paola Ansprey oggi, è molto molto
piaciuta questa cosa.
Oculata, veramente
la sto corteggiando come giornalista,
mamma
no?
mia. Ti do un bacio dopo.
Facciamo questa cosa saffica io e Paola, vai.
No, volevo dire dei miei cortometraggi, oltre a Piccole Italiane con Pier Giorgio Bellocchio, sempre con Pier Giorgio Bellocchio, co-protagonista insieme a me, di un cortometraggio con la regia di Federico Benzi, con cui c'è invece un progetto lungo
progetto.
Si chiama Due e sta vincendo due. Festival, sta andando a tanti festival, ho vinto, devo dire, posso essere un po' egocentrica, un premio anche come il migliore interpretazione al Festival di Siena. Poi c'è in giro anche un altro cortometraggio, sono molti belli perché insonnia.
Io non riesco a capire cosa fa nel tempo libero Paola Lalini, lo voglio sapere adesso. Se ce l'hai,
non si può dire, non si può dire. Rush.
Qual è la cosa?
No, non si può dire, nel senso che quello
un hobby, quello. Sì, vabbè, ma quello è normale.
Beh, insomma,
essendo uno scorpione, insomma, il segno più
ho appena compiuto gli anni, quindi chi vuole in diretta farmi gli auguri.
12 sono... è compiuto gli anni, diciamo quanti anni hai?
No,
non si dice mai di una donna.
No, quindi è tempo libero, però faccio anche Zumba, vado in palestra, quindi mi metto
la Zumba?
Sì, faccio
io
Zumba.
Pensavo, io quando prima ho sentito Zumba, io pensavo fosse uno scherzo.
No, beh, in realtà è una specie di...
aerobica,
accelerata. Beh, no, si balla un'ora accelerata. Senza staccare, quindi lì ti sfoghi proprio, senza fermarti.
E quante volte a settimana lo fai?
Tre e volte a settimana.
Fai?
Come faccio? Un'oretta?
Ma io devo andare con Paola.
Come, tra un po', dopo la diretta, c'è alle 5, guarda.
Oddio, guarda.
ti ci porto.
Non so se reggo questo estenuante tour de force.
Stavo dicendo, no, fammi dire queste cose, che c'è in giro anche ai festival,
tranquillo.
Insonnia, che è un altro corto dove sono protagonista assoluta, quindi sono contenta, con la regia di un somalo.
E il ruolo che fai? Qual
È una donna con... No, è molto importante invece, la spiego. È una donna importante perché a un certo punto nella sua carriera, come sta capitando a tanti imprenditori arricchiti, sente che la sua vita... non va più verso la felicità,
esatto.
Insomma, è ricca, eccetera, eccetera, però che manca qualcosa. E è un po' surreale, nel senso che poi c'è un sogno, addirittura finisce che alla stazione Termini, ma non a prostituirsi, ma in realtà in una cosa molto poetica. Ci sono di mezzo barboni, c'è proprio, abbiamo documentato anche la realtà che c'è qui a Roma, alla stazione Termini. Però in realtà è una donna che abbandona, che vuole abbandonare, e proprio dice, va, ecco, puoi dire no. Se c'è una professione che però hai fatto, ti arricchisce, non è,
dire no,
ma non è detto
lo
che...
Lo ribadiamo, che si può dire no.
Ma soprattutto perché no. Oltre al tema di cui abbiamo parlato prima, c'è anche da dire che non sempre, certo i soldi servono, però io credo fondamentalmente che questo capitalismo, cioè la ricerca sempre
dei soldi... Ma non sono i soldi, tante volte, guarda, che portano a fare determinate cose. Penso sia una questione di vanità.
No, dico che i soldi, parlando di un'altra tematica,
non
è detto che uno con i soldi o una sia felice.
No,
e quindi conosco persone che hanno a un certo punto della loro vita, nell'apice, hanno cambiato mestiere.
Ci si annoia della bambagia poi, alla fine.
Secondo me è sempre importante mettersi in discussione in ogni momento della propria vita.
Questo senza dubbio, perché tu ti metti in discussione sempre con i vari ruoli che fai, in tante cose che fai, perché io tante volte perdo il conto, ripeto,
anche
delle
io.
Cose che fai.
Anche dei miei
fatto
anni
questa cosa. No, gli anni lasciamoli stare.
No, ho perso i conti.
Lasciamoli perdere, dai, gli anni non sono importanti. Ma tu poi sei giovanissima, dai, non è che
mereggio, come dico.
Senti, allora
mereggio.
Invece ti voglio fare una domanda riguardo ai registi. Hai lavorato con tantissimi registi. Qual è quello che prediligi, quello che più ti senti coccolata, ti sei trovata meglio? Dai, ci può essere un regista con cui ti sei... No, non lo dici.
Ma no, non si può dire.
Non si può dire,
sono politically corretta. No, ma in realtà, perché sembro adesso con Munzi ovviamente mi sono trovata bene, spero anche lui, perché è la seconda volta che insomma ci siamo incontrati sul
set. E con Fabio Volo, con cui hai lavorato tanto tempo.
Ah beh, lì non è un regista, è un bello
guaglione. Lo so, vabbè.
Era diverso rispetto a come si presenta oggi. Intanto non era ancora diventato padre.
Cos'è diverso?
Secondo me adesso è maturato molto, lo sento nelle interviste, ha raggiunto anche lì tramite il mestiere, ma poi tramite la conoscenza di una donna, perché ricordiamo che l'amore è importante, e poi un figlio o una figlia, non ricordo, ha raggiunto secondo me una felicità che quando ho incontrato con la regia teatro di un altro mio regista che amo molto, che è Eugenio Cappuccio. Abbiamo fatto uno su due con Innetto Davoli e Fabio Volo. Beh, all'epoca no, era molto più concentrato su se stesso. Secondo me oggi è più concentrato su quello che lo rende felice. Dico una cosa,
ecco,
così,
vedi,
dico una cosa così.
Maturo, sai,
secondo me sì.
Diciamo,
me
avere
sì.
una compagna, una moglie, una persona che ti sta vicino, soprattutto anche un figlio che
sì.
ti rendi.
Ma credo
vita,
perché
insomma.
Non l'ho più reincontrato se non per strada, però sì, vedo
nella
quello
situazione
che...
sentimentale come dai, vabbè, ecco, non dobbiamo parlarne, okay?
Però c'è una persona nella mia vita, voglio dirlo, c'è una persona nella mia vita appena entrata.
Quando
vediamo.
Ti sposi?
No, vabbè, vediamo, è appena entrata, cioè
non si può dire.
Devo dire che chiedono sempre a me perché non ti sei
ecco,
sposata.
Adesso ecco. C'è la marcia nuziale, vai! Pronti? Sei pronta?
Sono emozionata.
Sei già tutta addobbata?
Sono emozionata.
Sei tutta addobbata, vai, già c'hai i fiorini d'arancio incorporati, guarda. Vai.
La sposa piange, no?
Ma non è detto.
Ma perché
piange,
ci si sposa? No, lanciamo un'asta. Ci si sposa ancora oggi?
In un triste destino ti stai dettendo.
La commozione dell'abito bianco.
Sì. E stai sbattendo troppo il tavolo, si sentono troppi rumori.
Poi
in diretta, ricordiamo, 8800 di Alle Radio, si sentono sì. troppi rumori, molesti.
Si
è molto eccitata la Paola Lavini, pensando al matrimonio.
Ai figli.
Faccio del triste destino. Ma secondo te il matrimonio è la tomba dell'amore?
Intanto, non essendomi sposata, non lo so.
No, ma è un pensiero tuo, è un pensiero, dai.
No, dovrebbe dai. Essere la nascita e la crescita di un amore. Cioè, no, la tomba dell'amore perché...
Perché
no,
la
no,
gente,
io ci credo
secondo
ancora.
Te, si sposa sempre meno? Quelli che si dovrebbero sposare, che magari stanno meglio anche come situazione sociale ed economica, gli altri si sposano tutti poi.
Io credo...
Chi non se lo potrebbe permettere si sposa.
Ben...
Anche se ha dei rapporti anche traballanti a volte.
Sì. Io beh, credo nel matrimonio, almeno nel
Posso
matrimonio...
Posso dire una frase di quattro matrimoni e un funerale? Poi tu
dica.
Praticamente ci si sposa quando non si ha più niente da dire.
Oddio, no, no.
No,
no
vedi,
no,
dici
no,
di no,
no,
vedi.
No, ecco. Assolutamente, piuttosto non sposatevi, cioè veramente no, no, no. Dato che oggi abbiamo un sacco di possibilità per convivere, per stare a rapporti a distanza, in case diverse.
C'è chi annuisce molto... da dietro il vetro che sì, dice sì, sì, sì è
no,
vero.
No, io sono Dai. Per il matrimonio, tant'è che non mi sono sposata, per cui vuol dire che per me è importante. Beh, credo
Ma prima
che...
o poi ci si casca.
Non lo so, perché...
Ma, cioè, può essere, ecco. Sei contenta di non essere sposata? Dai, facciamo una disamina su questa cosa.
No, no, devo dire che ho scelto spesso... Ieri sera l'uomo con cui sto frequentando mi ha fatto questa domanda. Frequentando, insomma, ci siamo appena conosciuti.
Perché
ma...
ci spera che tu ci caschi.
No, no, ma in realtà no. Poi incontro, ovviamente, non essendo più una ragazzina, magari uomini che hanno già avuto
sì,
matrimoni.
Certo,
e questo
certo.
è deleterio perché sono uomini che hanno già... Aiuto, vissuto dei rapporti...
Non lo impaurire però in questa maniera.
Ma no, non sta sentendo.
No, no, no,
per
dico, metti caso che
no, 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 lo dico perché invece spesso gli ex rapporti, cioè matrimoni soprattutto con figli, non siamo ancora capaci in Italia di gestirli. Questa è una difficoltà enorme. In altri paesi secondo me si è arrivato già a fare un divorzio più veloce o comunque se ci si sposa... anche più giovani, sai, oggi ci si sposa veramente molto tardi, diciamoci
esatto,
la verità.
Però è facile trovare secondo te l'anima gemella, perché nella casa del grande fratello, adesso facciamo riferimento all'intrattenimento,
a discorsi seri, a gossip,
vabbè, questo al gossip, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno trovato l'amore, ma secondo te è finzione o realtà? Perché a volte sembra un teatrino delle vanità.
No, a volte molto spesso, cioè, e con questa dico tutto. Sì, molto spesso è un teatrino delle vanità. Poi secondo me, guarda, io dico sempre, nessuno sa, adesso ti ho rivelato questo mio piccolo particolare della mia vita privata, perché non mi va sempre di dire che non, ecco, non, che non, di non avere un, che non ho un compagno o che non c'è una persona nella mia vita, però la mia vita privata è privata. Devo dire che... metterla così in un reality lasciare in diretta, io tutte queste cose non riesco proprio ancora a capirle, soprattutto devo dire piuttosto che la storia d'amore in diretta mi lascia basita, lasciare in diretta è un oggi,
ecco, di lasciare in diretta, parliamo di lasciare in diretta, sì. Ci sono stati dei casi clamorosi, non so se ti ricordi Daniel De Luis che lasciò Isabelle Adjani via fax. una cosa assurda.
No, orribile. Orribile, o ci si lascia con WhatsApp.
È vero,
oggi. No, vabbè, no.
Beh,
no,
vabbè,
no.
Ma Cecilia ha lasciato Francesco Moser, il tronista, no, così in diretta. Però diciamo che Francesco non è che se ne è avuto al male di questa cosa, perché sta andando dappertutto.
Ma, parliamoci chiaro, sono ragazzi molto belli tutti, che la maggior parte di loro vengono da altri reality, sono famosi perché hanno fatto altri reality, quindi sai, queste storie nascono sempre sotto...
Ma, scusa se ti interrompo, abbiamo Gianluca Guidi in linea con noi, spettacolando. Ciao Gianluca!
Buongiorno, come state? Buongiorno.
Benissimo, due donne, Paola Aspri e Paola Lavini in diretta.
Che
ecco.
Saluto! Oh, che...
Senti Gianluca, grandissimo successo di Aggiungi un posto a tavola. Ti aspettavi questo successo clamorosissimo?
No, francamente così tanto no. Sapevo che comunque non andavamo a fare una cosa che la gente non amava e non ama da tempo, però voglio dire che fosse così, no, devo essere sincero, e ne sono molto grato ai romani perché hanno veramente tributato a questo spettacolo in fondo quello che un po' si merita rispetto agli autori che ha questo spettacolo, non sto parlando di me ovviamente. Sto parlando di ciò che rappresenta per il teatro italiano, quindi sarebbe stato comunque corretto che ci fosse. Poi la nostra versione sta avendo questo meraviglioso successo che, ripeto, era una cosa insomma un po' che speravamo, ma nemmeno fino a questo punto, ci bastava pure un po' meno.
Ah, vedi. Tutto esaurito ogni sera, so che sta andando super bene.
Sì,
grandissimi,
sì, sì.
Voglio dire, tu hai fatto anche la regia di questo
Beh,
spettacolo.
No, la regia è di Garinei.
Ah, di Garinei, scusami, di Garinei. No, avevo sbagliato. Vai. Un grande. Regia di Garinei, ma tu sei Don Silvestro, sempre la parte simbolo che diciamo che rimane nell'immaginario collettivo di tutti, no? E poi c'è il finale che è meraviglioso, rimane sempre non so, è fabulistico, no? Questa colomba che arriva.
Ma tutto lo spettacolo lo è di fatto.
Ecco, e quanto è difficile fare uno spettacolo di questo genere? Perché penso che tu a fine, diciamo, serata sarai sfinito.
Sì, sono stanco, però è anche vero che credo che coloro che vanno a lavorare in miniera stiano peggio della giornata, quindi insomma è bene anche dirsi la verità ogni tanto, insomma sì. Ci sono i microcosmi che in realtà sì, certamente, poi devi metterti sempre in un macrocosmo della vita in cui vivi, dove ti relazioni con centinaia di persone che fanno mestieri diversi, e quindi dopo 3 ore di spettacolo io sono stanco, però ripeto, immagino che chi costruisce tetti alla fine della giornata lo sia più di me, insomma, quindi bisogna anche avere un po' di rispetto per ciò che è la normalità, insomma.
Certo, è un lavoro duro, ma pur sempre meglio di lavorare.
No, questo era una cosa che diceva, credo, Vittorio Gassman, se non addirittura Flaiano, però...
Gassman,
ecco. È un lavoro duro che va fatto con serietà, con grande... ma senza coglierne gli orpelli, bisogna coglierne la sostanza, la materia, insomma, ecco, quello che si fa in ogni mestiere. E poi, dopodiché, si lavora, perché lavoriamo pure noi. Ci sono dei mestieri più difficili, insomma, ecco.
Fino al 26 novembre al Teatro Brancaccio e poi andrete in tournée, no?
Poi andiamo a Catania, poi andiamo a Mantova, a Napoli, a Genova, a Torino. Oddio, non mi ricordo più nemmeno dove altre città che facciamo, ma insomma a Pavia per Capodanno.
Ho capito.
Poi, cioè, tanti posti che andremo a visitare nuovamente, tra l'altro.
Come ti trovi con la tua nuova Clementina?
Ma è deliziosa lei, ha 22 anni, è un prodigio della natura, nel senso che sa fare tutto, è una specie di automa, una sorta di non so come dire, una bambina per Shirley Temple, io la chiamo perché canta, balla, recita, poi c'ha 2 film fuori, è protagonista di 2 film adesso che credo stiano anche andando molto bene, tra l'altro, quindi è una sorta di... è molto carina, è molto intelligente, è una ragazza di 22 anni.
L'hai scelta tramite provino, vero?
Sì, erano 50 le clementine, erano 50, era una cesta di agrumi che noi abbiamo sfoltito.
Perché prima parlavamo appunto che ci sono anche dei provini seri, con questo caso, ecco, A te la devo fare questa domanda, Gianluca. Dimmi, sul caso Weinstein, dimmi. E sul caso Brizzi. Ecco, cosa pensi di questa cosa che è scoppiata così improvvisamente? Prima non si sapeva niente, oppure
ma
si sapeva
me ne frega,
tutto?
Non me ne frega assolutamente nulla, anche perché sono cose vecchie dai tempi di Plauto, per cui non capisco come una persona possa, chiunque essa sia, possa svegliarsi, ammesso che poi sia tutto vero, perché poi anche quello va calcolato, ma insomma non si capisce come mai uno si svegli dopo 22 anni e dica quello mi ha molestato. Beh, ma dopo 22 anni c'è in prescrizione, credo, anche proprio il mezzo col quale si molesta. Quindi non so come dire, mi fa un po' ridere tutto questo. Mi fa molto ridere che Netflix interrompa House of Cards a Kevin Spacey. C'è una sorta di moralismo, siamo tornati un po' al Medioevo, che soprattutto poi per le persone che vengono molestate, però poi fanno 4-5 film con quello lì, per cui non si capisce di cosa stiamo parlando. Fa un po' ridere il tutto.
È un po' in dubbio, dici tu, tutto quello.
Ma
che
non
sta...
è in dubbio, è un po' ridicolo. Perché se ridicolo. Io vengo molestato, mi reco dai carabinieri e lo denuncio. Non ci giro 3 film con uno che mi ha molestato, non so come dire. Cioè, la coerenza è un po' quella. E soprattutto il fatto che a 20-30 anni di distanza si sveglino eserciti di persone che devono parlare di cose che francamente così. Poi che ci siano stati attori, attrici consenzienti, altrettanti attori, attrici o produttori sotto una forma di lieve ricatto dicevano se tu vieni a letto con me tu farai strada, credo che già ai tempi di Plauto, ripeto, fosse una cosa antica. Quindi
questo sicuramente.
E allora diciamo, poi anche ne parliamo anche troppo, francamente non capisco perché, insomma non riesco veramente a comprendere la natura di questo fatto. Non so, non me ne frega veramente nulla, devo essere sincero, con tutti i problemi che ci abbiamo, devo dire, proprio se ne potesse fare a me se parlare, perché adesso si parla di molestie sessuali e della nazionale del calcio. I problemi, quelli veri, purtroppo
non Gianluca, qualcuno lo avrà pur fatto nell'ambiente o anche in altri ambienti, non parliamo solamente dell'ambiente dello spettacolo.
Sì, è plausibile che sia successo, ma ribadisco, allora se succede e tu sei così indignato che succeda una cosa del genere, prendi, vai dalla polizia, dai carabinieri e fai una denuncia.
Sì,
questo è avvenuto oggi, perché di colpo, come sempre, si svegliano mandrie di persone, ma anche all'estero, non parlo solamente di Italia.
Sì, anche all'estero sta succedendo.
Anche all'estero,
certo.
Kevin Spacey. Non so, veramente mi fa un po' ridere tutto questo, devo essere sincero.
Senti, va bene, ci hai risposto. Ritorniamo di nuovo allo spettacolo, aggiungi un posto a tavola, al Teatro Brancaccio fino al 26.
Io posso assicurarti che non sono mai stato molestato.
Purtroppo. Allora dici così, purtroppo.
Io avrei ceduto.
Senti, ci proviamo noi? Ci proviamo noi?
No, bisogna
essere Weinstein. Va bene.
Sempre un target, la sticella si alza dopo un po', capito?
Va bene. Gianluca, allora, Teatro Brancaccio fino al 26 novembre, aggiungi un posto a tavola, e poi in tournée, e poi altri progetti, Gianluca?
E finiamo questo, grazie di Dio, e poi vedremo il da farsi. Magari molesterò qualcuno, qualche...
Grazie Gianluca, grazie mille,
ciao, bocca al lupo.
Lo so che moriresti senza internet, ma per me preferisco leggere. Invece tu devi uscire un po', devi uscire un po' e respirare un attimo. È vero che la vita non è facile, ma non c'è niente di più semplice. Io vado e tu dici che non sbagli quando dici wifi. Visto che non sbagli, attaccati a sto wifi. Che ti aspettavo lo sapevi.
Chiedi cosa facevo mentre non c'eri.
Se non puoi essere perfetto,
l'amore cos'è se non c'è il rispetto?
Lo so che moriresti senza internet, ma per me preferisco l'etere. Il cielo blu, devi uscire un po', devi uscire un po' e respirare un attimo.
Tutto suona più forte di prima e guarderò la luna brillare in città. voglio perdermi come luce tra gli alberi, gli occhi chiusi e vivo a metà. Domani arriverà.
Lo so che moriresti senza internet, resti sveglio è come guardare un film quando sai già come finirà, come finirà, come finirà, e la tua vita scivola. Resistere lo so che non è facile, colpa mia o tua, ma finisce qui. E non c'è più quello che volevi, quello che mi devi, senza fare pianti.
Quel che rompi te lo prendi.
Se vuoi salvarti adesso prova,
con le tue parole scriverò una strofa.
E non mi dire che ti penti,
no, 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 no.
Lo so che moriresti senza internet,
ma per me preferisco l'etere. Invece tu devi uscire un po', devi uscire un po', devi uscire un po' e respirare un attimo.
Tutto suona più forte di prima e guarderò la luna brillare in città. Oggi voglio perdermi come un punto tra gli angoli.
Domani arriverà Nina Zilli. Vai.
Bravissima.
Brava.
L'adoro.
E anche come stile, diciamo, no?
Okay. Portento, portento.
Senti, abbiamo pochi minuti per parlare, sì, alla faccia vostra. Di alla faccia vostra. Sì, detto così sembra
che parliamo alla faccia
alla
loro.
Alla faccia vostra è uno spettacolo che sì, stai andando in tournée con.
Sto per partire in tournée.
Gianfranco Iannuzzo e Deborah Caprioglio. E tu che parte ruolo fai?
La moglie di Iannuzzo. Nonché la figlia, vai, di un riccone che insomma che diciamo muore, però è tutto esilarante, comico, ci sono tante, cioè, venite perché veramente si ride.
La prima tappa quale sarà? Quindi quando
beh
inizia...
ora Cassino a fine novembre, poi Mestre, dopodiché andremo anche noi al nord, Bologna agli inizi di gennaio, Prato, Genova, e saremo al Quirino a marzo.
Quirino a marzo, quindi andiamo a vedere alla faccia vostra.
Alla faccia vostra.
Che poi è particolare la
con la regia
nostra,
di Patrick Rossi Castaldi, che è un fenomeno,
bravissimo,
sì, bravissimo,
regista, molto
sì,
bravo,
sì, sì, sì.
Quindi tu la moglie di Iannuzzo, lei che nella vita non vuole essere moglie, guarda caso diventa moglie.
Devo dire la moglie gnocca, perché hanno cercato volutamente in un provino serio poi con Patrick,
dai,
una moglie gnocca.
Perché che cosa farai di tanto?
No, caruccia, insomma, deve essere, sì, una bella donna.
Voglio sapere come, no, ti abbigli nella,
no, un po' scemotta, devo dire anche la verità, farò un po' la scemotta, non questa voce sempre seria, queste donne impegnate che faccio, perché in realtà
sì,
c'è un altro,
ma tu hai questa voce seria, però sì, poi dopo come esordisci sei fortissima, perché poi
ma infatti c'è il maestro Vincio
io
Tempera,
io ti vedo come un fumetto,
il maestro Vincio Tempera con cui io collaboro, perché sapete tutti, non lo so chi lo sappia, che canto anche, dice ma ti devono ancora scoprire come comica, perché poi mi vedono lì lì magari col vestitone, però poi io rompo il ghiaccio con le mie battute in modenese,
ma
così.
Ma se non avessi fatto l'attrice cosa avresti fatto? Dai, perché adesso siccome
che domande, come si fa un artista a dire di non fare l'artista? L'ho talmente voluto, desiderato, me ne sono andata via di casa.
Beh,
contro i miei,
l'artista
contro...
potevi fare altre cose, la pittrice.
Beh,
che ne so,
io disegno magari... molto bene,
ecco, lo vedi,
quello è vero, quello,
no,
è vero,
non sono riuscita neanche questa volta. Come mi vinci?
No, un po' perso l'abilità, nel senso che lo faccio
ritratti?
Molto poco. No, mi piacciono tantissimo gli impressionisti, Renoir è il mio pittore preferito, vai, però ho lasciato un po' perdere, dico la verità, per cui ho vinto anche dei premi quando ero ragazzina, insomma, però poi ho seguito l'arte, però devo dirvi che ho fatto, ci tengo a dirlo questo, prima di fare l'attrice, volevo essere una donna indipendente, ho fatto la manager. manager in un'azienda di ceramica.
Ecco, quello,
no, in un'azienda,
no,
in un'azienda.
Come manager la vedo fortissima. Lei,
infatti, adesso mi vogliono
infatti
tutti a
una motor. Parlantina pazzesca. Non
vendevo un sacco di. No, perché poi vendevamo macchine per le automazioni industriali. Pensa un po'. Ma perché io ho studiato lingue.
Eri in cima alla classifica come sì. venditrice.
Beh,
me.
Devo dire che il mio primo capo, diciamo, datore di lavoro, mi disse: devi mettere un po' in evidenza il fatto che tu sia femmina. Perché io andai al primo colloquio di lavoro con Frichettona, con le Clark e il jeans. Stretto, no. con la così coperta
tutta
fino
coperta. Completamente anti, eppure lì però trovavano qualcosa. Guarda, sicuramente.
Lui ci ha visto lungo, come certi registi che vedono oltre. Per cui vorrei fare anche di più la comica, mi diverto, per cui sono contenta.
Per
di
ora ti vediamo alla faccia vostra, comunque, alla faccia vostra.
Sì.
E poi chissà, magari tra
no,
un
beh,
po'
qualche commedia
arriverà...
Paola con Salemme, con Casagrande, insomma,
perché con Maurizio Casagrande ha pure lavorato nel suo film
Una donna per la vita.
Una donna per la vita.
Lo dico una donna per la vita perché ho fatto la sarda, per la perché anche là ho cambiato il dialetto.
Ma noi abbiamo un radiazionale ed è già al telefono Stefano Ficorelli dei Vitelloni. Ciao Stefano.
Ciao a tutti.
Dove sei? Che ti sento lontanissimo. Ecco, ti sento malissimo però,
allora,
il problema è questo.
Aspetta un secondo.
Sì, perché se no fare una cosa così, un collegamento così, non si sente niente. Allora, stiamo parlando a te piace mangiare?
Certo, ad Emiliano.
Qual è il piatto che allora, pasta o carne? Che preferisce? O pesce?
A pesce? Oddio, sì. Detta così sembra anche questa una cosa sconta.
No, per carità, scusami.
Faccio
no, non è vero, perché...
Il pesce crudo, peraltro, mi piace molto, quindi poco
cucciolo. Ecco, allora, in questo posto dove io sto, dove vado spesso, praticamente, Vitelloni, che è via Materno, 4260.
Dove è il tuo quartier generale.
Il mio quartier generale, hai ragione.
Dove fai dei danni.
Dove faccio dei danni, alla linea pure, veramente, se è per questo. Allora, l'attrice che è qui vicino a me, Paola Lavini, ha detto che preferisce mangiare pesce
crudo,
crudo. Quindi il crudo
perfetto.
È perfetto.
Vabbè, possiamo consigliarle o un piatto di crudo dove c'è una tartare, degli scampi, le ostriche, il carpaccio e tante altre cose.
Sì.
Che quello è il massimo secondo me, con un po' di ostriche in più. E poi io a un tipo così le farei mangiare o uno spaghetto con le vongole con sopra grattugiata della bottarga oppure un tagliolino cacio e pepe ai frutti di mare con dei frutti
Stefano,
di mare.
Stefano, fermati per carità, che io mi sta venendo fame.
Non ho manco mangiato oggi per essere qua.
Buona, una buona bollicina, un bel Franciacorta che accompagna tutto e poi un bel dolce e poi possiamo finire la serata dalla parte del lounge bar dove ci beviamo un bel mojito, un negroni, una dogana.
Sì, perché
un principe azzurro.
Anche quello, perché Stefano Ficorelli, oltretutto che è il padrone di questo splendido luogo, è un commensale praticamente. Questa ragazza, questa attrice praticamente non si vuole sposare, ma dobbiamo convincerla a sposarsi.
Va bene,
quindi andiamo.
Va bene.
Dice che fa bene, no?
Va bene.
Va bene. Viene da noi e si diverte.
Scusami, sì, però può conoscere tante persone.
Tantissime. Questo. Da noi nascono amori, sai Paola, quanti amori nascono, si parla, continuano e poi magari finiscono anche lì.
Finiscono e poi magari... se ne trovano altri.
Aspettiamo che inizino, però. No, io sono per l'amore.
Poi ripeto, il cibo e il sesso sono due cose che vanno a braccetto. Quindi
anche un bel sushi, per esempio, dato che le piace il crudo, da noi, dal mitico Joe, passa al lunch bar, si fa un bel drink e un sushi dal vivo, fresco, buonissimo.
E noi porteremo Paola Lavini a mangiare il sushi dai Vitelloni, via Miterno 4260. Ti faccio dire a te il numero di telefono, così concludiamo.
Allora,
in bellezza.
Noi siamo angolo via Magna Grecia, il nostro telefono è 06 70 81 150, ripeto 06 70 81 150, ivitelloni.it, cercateci, trovateci, siamo sempre là, proprio notati, perché ringraziando il cielo è... Siamo gettonati.
Bene.
Allora Stefano, ti ringrazio, ci sentiamo al prossimo redazionale giovedì, sempre con noi, sempre su Spettacolando alle radio.
Paola, gusta la vita, mi raccomando.
Gusta la vita, la gustiamo sempre. Ciao. Allora, siamo qui, ci dobbiamo solo che salutare. In questo momento mi dispiace perché vieni la prossima volta.
Ma mi diverto un sacco.
E allora la prossima volta vieni.
Poi c'è il regista che è bellissimo.
Hai visto?
Così abbiamo davanti una...
Antonio ti sta corteggiando. Adesso uscite insieme e via.
Abbiamo detto cancro e scorpione sono due segni
va bene,
che vanno
vanno
d'accordo.
Bene, quindi siamo a posto. Allora torniamo a Spettacolando di nuovo giovedì dalle 15.30 alle 16.30. Paola Aspri con un altro ospite. Ci sarà Anthony Peck direttamente dalla 7 qui con me. E parleremo di tanto, 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 tanto. Ma Paola, grazie di essere venuta qui.
Alla faccia vostra, alla faccia tua. Ringrazio tutti, la redazione e anche coloro che...
Ringraziamo Antonio Romano in regia. Ciao.
Delle sere chiuso per la serie culto della serie chiudo e siamo assieme punto. Soffiano venti caldi, siamo rimasti in venti calmi. E sono tempi pazzi, fricchettoni con i piedi scalzi che diventano ferventi nazi. Fanno il G8 nei bar, col biscotto e il cherry muffin. Sono esilaranti nel ruolo di piedi piatti e di matti. Scusa non dormo sulla mia Glock 17 sognando corpi che avvolgo come uno stock di cassette. Ora che mi fido di te come di chi fa autostop in manette, scelgo un coro come Mariele Ventre che mi faccia star bene sempre.
Con le mani sporche fai le macchine, ma la sole scopre come fanno le streghe. Devi fare ciò che ti fa stare, devi fare ciò che ti fa stare bene. So che nella gola con le guance piene e disegna smorfie sulle facce streghe. Devi fare ciò che ti fa stare, devi fare.
Bisogna almeno di un motivo che mi tiri sul morale prima che la rabbia mi strozzi mentre premo sul collare. Pare che il brutto male nasca spontaneo da un conflitto irrisolto. Vadano a dirlo a chi ha raccolto l'uranio dal conflitto in Kosovo. Chi se ne sbatte?